Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 6. Sono live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, di ritorno dalla trasferta italiana, ne parleremo ampiamente. Io sono Michael Sacchi, con me c'è i 3 sesti, 12 quinti della squadra. Un po', per esempio, da Verona c'è Veronica Rimandini.
Ciao a tutti, bentornati, ciao da Veronica da Verona.
Vi ricordo che questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 24 di novembre. Perché lo dico dopo aver presentato Veronica? Perché non ce la posso fare. Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, benvenuti in questa puntata di rientro, diciamo, da tante cose. Ne parleremo.
Sembra una cosa minacciosa. E poi da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast o menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
E intanto vediamo che il ritorno alla normalità dopo il weekend di Astronauticon non ha fatto bene alla regia, ci sono dei problemini, ma lo so che voi ci guardate anche per questo, un po' perché chissà cosa succederà questa sera, no? Cosa succederà? Non soltanto problemi tecnici, anche qualche notizia, qualche debriefing dell'Astronauticon numero 8, un astronautico di pieno successo, più le rubriche, non tutte, e insomma una puntata nella media, giusto? Defaticante, come diceva Veronica oggi, abbiamo anche discusso sul termine defaticante, defatigante. Scommetto che tutti voi l'avete usato sbagliato per anni come me. Ve lo lascio cercare. Allora, dicevamo Astronautico, mi sa che a giudicare dal numero di ascoltatori, che è un po' più alto della media, c'è stato l'effetto Astronauticon, quindi non dovremo raccontarlo a quelli che sono in diretta, ma più che altro a quelli che ci ascoltano in differita, che non hanno partecipato. Che cosa è successo questo weekend?
Tra il 18 e il 21 novembre 2016 c'è stata l'ECCO Astronauticon 8, l'ottava edizione della convention nazionale dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, l'associazione ISAA, di cui il podcast Astronauticast è solo una delle iniziative. Questa manifestazione ha avuto grande successo e questo ci ha fatto particolarmente piacere per una serie di ragioni. La prima è che cercavamo di organizzare questa edizione, questa ottava edizione, e inseguivamo l'ospite d'onore di questa ottava edizione ormai da quasi un paio di anni. Abbiamo dovuto letteralmente inseguire Luca Parmitano, l'astronauta dell'ESA Luca Parmitano, che è stato l'ospite di questa edizione, perché con la sua fittissima agenda di impegni non era mai chiaro, soprattutto nei primi mesi in cui provavamo a invitarlo, se avrebbe avuto la possibilità di partecipare nei periodi che chiedevamo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Evidentemente la presenza di questo ospite è stata apprezzata molto anche dal pubblico nei non specialisti, perché la sala della messa a disposizione della provincia di Lecco per questo evento era piena, anche con molte persone in pieno, una sala da credo più di 300 posti, non saprei esattamente quanti fossero, tutti i posti a sedere occupati e molte persone in piedi lungo le pareti. Ma un'altra ragione per cui ci ha fatto particolarmente piacere il successo di questa manifestazione è che abbiamo avuto anche molti appassionati nei primi giorni. Luca Parmitano è stato ospite soltanto dell'ultimo dei giorni di questa manifestazione. Dicevo che abbiamo avuto molte presenze anche di appassionati di astronautica e spazio che erano venuti soprattutto per conoscere altri appassionati e sentire parlare questi appassionati di vari argomenti che andavano dalla storia dell'esplorazione spaziale ad alcuni aspetti tecnici delle missioni spaziali o missioni particolarmente interessanti dal punto di vista tecnico. Questa è una cosa che ha sorpreso tutti noi che organizziamo Astronauticon da diversi anni. E voi cosa ne pensate? Quali sono state le vostre impressioni?
Stavo cercando di recuperare un primo esempio di queste... Donald Trump. Grazie YouTube, grazie di aver fatto partire il prossimo video perché ho casualmente cliccato da qualche parte. Cercavo di farvi vedere un attimo la presenza di Marco Bono, la prima con cui è stata aperta Astronauticon, giusto per dare un'idea dei contenuti, mentre parlava, ma non...
Intanto ricordiamo a chi non ha partecipato ad Astronauticon 8 che la maggior parte, quasi tutti direi, i video degli interventi saranno pubblicati sul nostro canale YouTube appena possibile. Quindi anche chi non ha potuto partecipare direttamente potrà seguire i contenuti tecnici e le presentazioni che abbiamo avuto.
Infatti io non ho potuto partecipare all'ultima giornata, quella con l'ospite d'onore Luca Parmitano, e mi sono proprio goduto la convention con più o meno l'idea con cui era nata, la condivisione tra appassionati di contenuti cose relative allo spazio raccontate da persone che ne sanno, sia esperti sia appassionati espertissimi. In questo caso, ripeto, l'unica che ho sotto mano è questa di Marco Bruno, che non vedo di condividere voi su YouTube. È veramente tagliata. Marco ha fatto un lavoro straordinario, ma gli altri ospiti non sono stati da meno.
E ci ha fatto particolarmente piacere anche a noi di Astronauticast, perché diversi gli appassionati che sono venuti a seguire Astronauticon 8 erano anche nostri ascoltatori e alcuni li abbiamo conosciuti per la prima volta, non conoscevano evidentemente, non avevano partecipato alle edizioni precedenti e hanno colto l'occasione per venirci a salutare e li ringraziamo tutti. Io ho potuto firmare soltanto poche centinaia di autografi, non ho avuto il tempo per farne di più, ma sarà per la prossima occasione.
È veramente bello dal punto di vista umano, i momenti conviviali, ci sono i momenti a tavola, ci sono gli scherzi, ci sono le gogliardate e poi ci sono i momenti seri, poi c'è stato un momento in musicale con l'orchestra in Subria d'Orchestra che ci ha emozionato con la loro musica. Veramente una delle convention meglio riuscite, e sono tornato da ogni singola convention con l'idea che era la meglio riuscita.
A me è piaciuta molto, anche a me, soprattutto per la qualità delle conferenze. Beh, io ho partecipato ad altre due se non sbaglio, questa dovrebbe essere la terza o la quarta, e sempre meglio, conferenze sempre più professionali, sempre meglio spiegate, contenuti sempre più interessanti, secondo me molto belle. E comunque trovarsi una volta o due, una volta all'anno, una volta ogni due anni, e vedersi di persona dopo aver passato un anno intero ogni giorno a scriversi sul forum o a vedersi magari una volta a settimana, però sempre online, è tutta un'altra cosa, insomma, fa piacerissimo.
E visto che siamo in vena di ringraziamenti, vorrei ringraziare proprio Veronica, perché in tutte queste conferenze, in tutte queste presentazioni ha fatto un live tweeting molto accurato. E un altro modo per rivivere questo evento è quello di riguardare la timeline del nostro account Astronautica su Twitter per rivedere un po' quali erano gli argomenti, i punti principali di ogni conferenza, di ogni presentazione.
Sì, tra le foto che sono state scattate alle conferenze, in quelli in cui ci sono io sono sempre lì al cellulare, sembra che mi stia facendo i cavoli miei, e invece no, in realtà stavo twittando. Tant'è che uno dei articolisti, che purtroppo non è venuto, è dovuto rimanere a casa, mi ha detto che probabilmente ha scritto anche qualche castroneria negli articoli che stava scrivendo, perché mi stava seguendo online su Twitter e ogni due minuti scrivevo qualcosa, gli arrivava una notifica.
ho dovuto mettere il telefono senza togliere la vibrazione dall'orologio durante le commesse.
Era tutto troppo bello, non potevo tenerlo per noi, dovevo twittarlo.
Intanto sto mostrando la foto di gruppo, forse l'unica che siamo riusciti a fare, che mostra una buona parte delle persone.
La ragione per cui abbiamo avuto difficoltà a fare la foto di gruppo è che l'abbiamo fatta all'aperto, al di fuori del planetario di Lecco, e ha piovuto quasi sempre in questi giorni, quindi abbiamo colto uno dei pochi momenti di non diluvio a Lecco.
Sì, il clima non ci aiuta mai, però come è sempre stata così, la commessa l'abbiamo soltanto provato una volta a spostarla ad aprile e siamo stati puntualmente prima più o meno come Natale, pioggia, però il motivo per cui si faceva la convention a novembre fin dall'inizio è perché è il compleanno di forumastronautico.it, che è oggi, mi ricordano dalla chat, quindi sarebbe il caso di togliere quel banner dei 10 anni di forum astronautico a un certo punto, perché
certo,
sono 11 ormai.
Forum astronautico compie 11 anni. Dicevi, Ricky?
Che il banner, vabbè, può essere rilasciato perché è commemorativo. Io della con vorrei ricordare due cose. La prima, che avete parlato benissimo anche voi delle conferenze, vorrei così ricordare solo una conferenza in particolare, quella di Raffaele Montagnoni a Acris nel Forum, che ha fatto una cosa nuova. Lui parlava di razzo modellismo e mentre parlava c'era un suo collega che praticamente ha costruito un piccolo razzo in tempo reale, quindi era una sorta di workshop, e insomma ci è piaciuta molto l'idea e ci piacerebbe anche magari in futuro riproporre una cosa del genere in cui non ci sia solo da ascoltare ma ci sia anche qualche altra forma interattiva, per così dire. E altre due parole spendo per Luca Parmitano, ovviamente, che come tutti gli altri astronauti che abbiamo avuto ospite si è dimostrato veramente molto molto disponibile. Nella mattinata e nel pomeriggio del lunedì ha presentato a diverse classi di studenti di diverse età una piccola presentazione standard della sua missione, quindi immaginatevi questa presentazione in cui parla del lancio, della piccola parte della preparazione, attività a bordo dell'ISS, rientro. Però invece per quanto riguarda la serata dedicata al pubblico ha fatto una cosa un po' diversa e mi è piaciuto molto, visto che nella sua missione c'era stata anche una cosa molto importante, c'era stata la prima attività extraveicolare di un astronauta italiano, e lui, considerando il fatto che insomma l'organizzazione di questa convention era stata fatta da noi e insieme chiaramente al planetario, al gruppo di space del planetario di Lecco, visto che era, diciamo così, almeno una parte della platea era abbastanza geek, abbastanza nerd, informata su insomma l'argomento, ha deciso di parlare più nello specifico della sua attività extraveicolare. E visto che la sua attività extraveicolare, in particolare la seconda, la sappiamo tutti, ha avuto il problema che ha costretto Luca a rientrare praticamente poco dopo che era uscito, ha spiegato passo a passo quello che è successo. Ecco, devo dire che anche io, che i fatti, la timeline degli eventi ce li conoscevo perfettamente, mi ricordo che insieme a voi amici del podcast la stavamo seguendo in diretta quella attività extraveicolare, e cioè ci siamo resi conto della gravità, insomma l'avevamo detto più volte anche voi quando ne abbiamo parlato, che questo è stato l'incidente più grave per quanto riguarda l'attività extraveicolare. Ecco, il fatto che lui l'avesse raccontata dal suo punto di vista con un sacco di dettagli l'ha resa veramente una cosa nuova anche per noi e molto molto coinvolgente, quindi sì. È stato proprio un bel incontro.
Un resoconto unico di questo incidente, perché ha fornito sia dettagli tecnici, cioè cosa è accaduto, sia le sue impressioni personali di quei momenti, ha rivissuto quell'attività e l'ha descritta appunto dal punto di vista tecnico e umano.
Esatto, infatti quando noi sentivamo che dicevano che Luca era molto tranquillo, è riuscito a gestire la situazione in maniera insomma professionale, tutto, E questo era il punto di vista da fuori. Poi lui ci ha spiegato che effettivamente in quel momento era super concentrato. Lui non stava pensando a chissà cosa, non so, tipo, oddio, adesso soffoco, oddio. No, no, lui semplicemente stava pensando ai passi che doveva fare successivamente. Quindi si capisce anche il perché era così, è stato così professionale.
Ecco, diciamo che forse l'unico momento di leggero sbandamento l'ha avuto poco prima di rientrare, quando si è sentito un suo messaggio via radio che ha detto: qui c'è veramente tanta acqua nel casco. E lui ci ha raccontato che, risentendo la registrazione, lui non si ricordava assolutamente questa cosa che aveva detto ed è rimasto scioccato, se così mi passate il termine, di questa cosa, perché, cioè, ricordiamo che lui ha un background di pilota militare, pilota collaudatore, quindi insomma anche le comunicazioni come devono essere fatte, insomma, lui è addestrato perfettamente, e passare un'informazione del tipo "qui c'è molta acqua" l'ha sconvolto, perché è un'informazione che non dice assolutamente nulla, che non può essere di nessun modo d'aiuto agli ingegneri di terra che lo stanno aiutando, e questo lì, come lui ha detto, è probabilmente in quel momento l'acqua era veramente un po' un problema e mi ha fatto un attimo così perdere la concentrazione.
Forse sì, in quel momento ha pensato di essere stato troppo professionale e di non aver comunicato la gravità della situazione, quindi di essersi magari in quel momento, non so, lasciato andare un attimo per comunicarla meglio.
Ma c'è poi di base, di fondo, che lui aveva parlato di continuo, però in realtà non si ascoltava niente perché il microfono era inzuppato, quindi è stato proprio tutta una somma di cose. Vai pure, Veronica.
Niente, no, secondo me no. Esatto, stava continuando a parlare e non si è proprio reso conto di quello che ha detto. Lui ha detto che è rimasto scioccato perché quell'informazione lì, perché non diceva niente? Perché a Terno già che c'era tanta acqua, lui non ha aggiunto la quantità, non ha detto ce n'è tot in più rispetto a prima, semplicemente ha detto molta acqua, e questo è una cosa che già sapevano, e non si ricordava di averla detta, quindi probabilmente stava veramente andando in panico.
Dopo aver mantenuto la calma per il resto dell'emergenza nella maniera esemplare come ha fatto, mi dispiace non aver sentito il racconto fatto in italiano a un pubblico come lo di Astronauticon. L'avevo sentito più a ridosso dell'incidente al GSOC, quando era venuto dopo il volo, e anche lì non aveva fatto un mistero della complessità della cosa, e mi è piaciuto molto il modo in cui ha comunicato la cosa senza mezzi termini, senza allarmismi, semplicemente matter of fact, diciamo.
Sì, un'altra cosa che mi ha colpito, scusa Mike se ti ho interrotto.
Assolutamente.
Che ho reso conto della situazione, della gravità della situazione, quando ormai era all'interno dell'airlock, lui era ormai era al sicuro, lui sapeva di essere tranquillo, ha visto i visi dei suoi compagni, questa cosa l'ha ripetuta 2-3 volte, quindi c'è veramente rimasto, ha visto i visi dei suoi compagni sbiancare, erano terrorizzati, ma lui era assolutamente tranquillo perché ormai sapeva di essere al sicuro. In quel momento lì lui mamma mia, si è reso conto della gravità.
Probabilmente sarebbe stato peggio aver avuto la percezione di quanto era grave dalle facce degli altri quando non era in sicurezza. Se ci fosse stata la possibilità di vederli sì, mentre era fuori, avrebbe probabilmente potenzialmente peggiorato la situazione, diciamo, non lo so, poi... diciamo che l'abbiamo detto più volte anche all'epoca, quando abbiamo fatto qualche commento a riguardo, che la sua preparazione, anche se non so quanto lui ne parli direttamente, della sua preparazione militare e militare estrema, diciamo, come pilota collaudatore, abbia fatto la differenza. Passiamo oltre? No, l'unica cosa, l'abbiamo già accennato, la promessa di mettere le conferenze il prima possibile, quasi tutte, c'è qualche problemino di copyright su alcune, perché a volte si usano delle musiche che non si possono usare, è così, musiche e filmati, e quindi metterle su YouTube poi diventa letteralmente pericoloso dal punto di vista dello standing del canale, sapete, c'è tutto quel sistema in cui se si mettete una musichina che non va vi mettono il cartellino giallo, poi non si può mettere le dirette per un po'. Funziona così il mondo dell'intellectual property. Dicevo, la proposta comunque di mettere il più possibile delle conferenze sul canale YouTube, più dell'altra volta dove avevamo promesso e non l'abbiamo mantenuto. La prima che arriverà sicuramente è quella di Marco Bruno, perché l'ho già vista in pipeline grazie ai potenti mezzi del Deep Space. Tra l'altro mi sto facendo tentare dalle loro capacità tecniche, forse è il caso di mettere a buon uso alcune delle donazioni che arrivano ad Astronauticast con un sistema di registrazione un po' meglio di Hangout. Ho un piano in mente, non ho tempo di implementarlo. Quando ho tempo costruisco navi, drone.
Vacca boia, ha trovato il modo per infilare la barca.
La sto raccontando a tutti, è così. Vediamo. Passiamo oltre con la prima notizia, che è freschissima di oggi, perché ASI ha indetto una conferenza stampa live streaming per la novità del giorno.
Sì, esatto, oggi a mezzogiorno c'è stato un live streaming della sede di ASI a Tor Vergata per pubblicizzare il nome e il logo della prossima missione di Paolo Nespoli. Si chiamerà Vita ed è un nome che può essere letto su più livelli. Innanzitutto il livello base, quello del concetto principale, quindi suscita l'idea della creazione, ma poi è anche un acronimo. V sta per Vitality, Innovation, Technology e A di Ability, che sono quattro aspetti fondamentali delle missioni spaziali. Un altro livello su cui si può leggere questo nome è che i due aspetti, quello della V, vitalità, e della A, abilità, sono i due aspetti umani rispetto agli altri due, innovation e technology, che sono gli aspetti scientifici, che sono agli estremi, sono i due aspetti che includono gli aspetti scientifici, quindi diciamo che l'uomo, il concetto dell'uomo è quello principale. Vita si ricollega anche agli esperimenti che verranno fatti, la maggior parte degli esperimenti ASI che verranno fatti in questa stazione, in questa missione, sono biologici. Poi li vedremo, sono comunque incentrati sullo studio dei tessuti, della retina, quindi su cose relative alla vita, quindi alla biologia. Il logo della missione è molto particolare e ben studiato, è stato realizzato dalla designer Elena D'Amato, partendo però da un simbolo che è di proprietà di Michelangelo Pistoletto, che è un artista, un pittore e uno scultore italiano. Michelangelo Pistoletto aveva già creato questo logo, ed è appunto di sua proprietà, già nel 2003, quando era entrato in una fase artistica particolare nella quale voleva ridisegnare il logo dell'infinito. Dunque, avete presente il logo dell'infinito che ha questi due lobi laterali. Ecco, il logo di Vita, che si chiama simbolo terzo paradiso, ha tre lobi. I due lobi laterali sono lontani uno dall'altro e sono uniti da un lobo interno che è più grande degli altri due. Cosa significano? Nei due lobi laterali abbiamo la natura, e all'interno del logo della missione Vita di Paolo Nespoli lì dentro c'è disegnato un simbolo del DNA che rappresenta appunto la natura. Dall'altra parte abbiamo un libro che rappresenta invece la capacità di apprendimento dell'essere umano e con questa la capacità di modificare la natura per portarla alle sue necessità. Questi due sono ai lati estremi del simbolo. All'interno del simbolo abbiamo la terra. Quindi il concetto è quello di unire la natura e la capacità dell'uomo di creare artifici per ridare nuova vita alla terra, per dare un nuovo orizzonte. Ecco, questo principalmente è il concetto principale. La Terra poi può anche essere vista come la pupilla dell'astronauta che sta guardando il nostro pianeta. Se voi vedete il logo, all'esterno è contornato da un cerchio blu che con la Terra all'interno assomiglia proprio ad un occhio. Cos'altro dire? I colori, ci sono i colori della bandiera italiana, il verde, il bianco e il rosso. Il verde è dalla parte in cui c'è il DNA, quindi la natura, il rosso è dalla parte dove c'è il libro e può simboleggiare il sangue, la linfa vitale dell'apprendimento. All'esterno abbiamo la scritta Agenzia Spaziale Italiana, NASA, ASI, ISS 3, perché è la terza missione di ASI sull'azione spaziale, e sotto European Space Agency Paolo Nespoli con le tre stelline.
Le tre stelle sono per il terzo volo?
Credo di sì, perché è la terza. Ma mi sembrava di aver letto anche qualcosa riguardo agli astronauti, tre astronauti, non lo so. Non sono andata nel dettaglio.
Ma possiamo, se possiamo dire che il rosso è per il sangue del apprendimento, possiamo anche dire che tre è per la terza missione.
Va bene. Gli esperimenti ASI. Dunque, abbiamo parecchi esperimenti e anche molto interessanti. Infatti sarà molto bello seguire la missione di Paolo Nespoli, perché ci sono cose che non abbiamo visto finora. Abbiamo, intanto l'esperimento CORM, che studierà gli effetti della microgravità sulle cellule della retina, come dicevamo prima. Un esperimento che sarà una biopsia di cellule muscolari di Paolo Nespoli, che verranno confrontate con quelle mantenute a terra, sempre sue, di Paolo Nespoli. Poi abbiamo un esperimento dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che prenderà in considerazione le cellule del tessuto cardiaco, testando le potenzialità di cura dell'ossido di cerio. Ne abbiamo un altro, il CERISM, che contribuirà alla cura dell'osteoporosi studiando in orbita il tessuto osseo ricavato da cellule staminali presenti nel sangue. Poi abbiamo l'esperimento Aramis, che è un esperimento tecnologico, è un'app ideata dalle Salenia Space e da Altec, che permetterà a Paolo di compiere operazioni di manutenzione della stazione spaziale attraverso un tablet. In questo modo si dovrebbero ridurre i tempi standard di queste operazioni e dare agli astronauti la possibilità di avere più tempo per effettuare gli altri esperimenti. Questo sarà uno di quelli che mi interessano particolarmente. Esperimento in situ, che va ad analizzare 9 parametri vitali degli astronauti partendo da dei campioni di saliva. C'è un esperimento che prevede lo sviluppo di un protocollo di allenamento per mitigare gli effetti indesiderati dei fluidi corporei durante il rientro atmosferico. E una giacca, l'esperimento Perseo, è una giacca riempita d'acqua per verificare la capacità dell'acqua di proteggere gli astronauti dalle radiazioni. Ricordiamo infatti che basta uno strato di centimetri d'acqua per poter fare da scudo alle radiazioni. E questo sarà interessante vedere come si comporta questa tuta, questa giacca, e sarà un primo passo per i futuri viaggi verso il pianeta rosso, visto che parlando di Marte ci si chiede sempre ma il problema delle radiazioni lo stiamo risolvendo, non lo stiamo risolvendo. Ok, adesso iniziamo.
È questa che l'erede di Altea?
No, aspetta, l'erede di Altea è Lidl. È il successore di Altea, okay, e va a rilevare le radiazioni a cui la stazione spaziale è sottoposta, ma in realtà è legato a questa giacca. Faranno un lavoro insieme.
Ok, scusa.
Poi c'è un esperimento che va a studiare il comportamento delle radici delle piante in orbita, perché essendoci una situazione di microgravità, non necessariamente le radici vanno verso il basso. Quindi gli studenti di una classe di un liceo scientifico insieme all'Università Federico II di Napoli hanno deciso di portare sulla stazione spaziale un seme per vedere come crescono le radici, in quale direzione. Poi ci sono degli altri esperimenti che però sono secondari rispetto a quelli precedentemente nominati. E, uno è sempre ISS Espresso, che oltre a essere una macchinetta del caffè utile nelle pause degli astronauti, è comunque anche un esperimento sui fluidi. E anche Paolo la utilizzerà come aveva fatto Samantha. Poi c'è un esperimento Arte Thermal Exchange del Politecnico di Torino che prevede l'uso di uno scambiatore di calore per regolare la temperatura di alcune zone della stazione spaziale, ma utilizzando 4 tipi di fluido non tossico. E poi abbiamo l'ultimo, che è molto interessante anche questo, che si chiama Mini EUSO, è un telescopio studiato in collaborazione con Roscosmos e viene utilizzato per mappare la Terra nelle radiazioni ultraviolette e per studiare le traiettorie dei micrometeoriti e, perché no, anche dei detriti spaziali. Ce ne sono quindi un sacco di esperimenti e davvero sarà molto... Se ricomincia a twittare, Paolo inizia a twittare, sarà molto bello vedere.
Proprio questo ti volevo chiedere, però cioè, adesso mi rendo conto che in realtà hai fatto fatica anche tu a seguire la conferenza in diretta. Se aveva detto qualcosa riguardo ai social o come si approccerà ai social per la missione, però non ho sentito niente.
Allora, io al lavoro ho fatto fatica a seguirla, questa sera a casa sono tornata, ho provato a rivederla, ho visto solo dei pezzi, quelli principali diciamo, ma non mi sembra che abbia parlato di come si approccerà al pubblico. Sul suo profilo Twitter ho visto che è da un po', da qualche anno in realtà, che non twitta cose sostanziose. Speriamo che magari riprenda.
Aveva twittato tipo: "Ma hanno fregato il portatile, aiutatemi." No, vabbè, usava no. Nella scorsa missione usava Twitter e Flickr come, diciamo, storage per le foto che faceva, quindi magari riprenderà così o, insomma, staremo a vedere, insomma. O magari ha mantenuto un basso profilo fino adesso che doveva...
Per poi... scoppiare.
Per dare la, come si dice, per presentare il nome della missione, poi magari partirà, insomma.
Phil dalla chat mi dice che no, non ha detto niente, lui l'ha seguita bene la conferenza oggi.
Grazie Filippo.
Intanto il video della conferenza lo trovate, oltre al suo sito di ASI, anche nella notizia su astronautinews.it, uscita puntualissima oggi, in corrispondenza della conferenza.
L'ho messo anche come link della settimana.
Perfetto, quindi lo troverete anche nelle note dell'episodio. Volevo anch'io soltanto aggiungere qualcosa, sul punto di vista della comunicazione. Dal punto di vista della comunicazione, mi sembra anche corretto che non tutti gli astronauti siano attivi nello stesso modo, gli dà più una componente personale, che è quello che ci aspettiamo un po' da Twitter, diciamo, no? Non deve essere soltanto una questione di comunicazione. Comunicazione istituzionale, quindi non utilizzare soltanto Twitter come il canale ufficiale dell'ESA o dell'ASI durante la missione di astronauta italiano, ma anche una cosa personale, che mi sembra che gli astronauti in generale tendano a fare abbastanza bene, ovviamente utilizzando lo strumento come uno strumento di divulgazione, ma anche dandogli una connotazione personale. Quindi ci sta che se personalmente non sono portati a farlo, lo utilizzeranno soltanto durante la missione per scopi un pochino più imprescindibili, perché comunque un pochino di divulgazione va fatta. Paolo in realtà è un ottimo comunicatore e quindi magari semplicemente sceglierà altri canali.
Allora, abbiamo la certezza che questa volta ha un tablet e deve usarlo.
Invece io chiudo con il così commento del grafico del gruppo al logo. Il logo mi piace veramente molto. L'unica cosa, ok, mi dispiace fare lo spaccaballe, se mi passate il termine, è il fatto di aver ripreso il verde e il rosso dentro ai due lobi più piccoli della parte centrale. Cioè c'era già, perché andare a fare, insomma... così, questo... poi opinione personale, l'avrei lasciato pulito il
queste sono le cose che noti tu in quanto grafico e...
No, però non... è bello, ragazzi, è bello.
A me è piaciuto tanto, lo stile è molto di più di Magistra, se vogliamo fare un paragone con quello di...
Cioè, perché poi anche io sono abbastanza fanatico delle forme simmetriche, quindi assolutamente approvato. Da me che non conto niente, ma prova.
La simmetria è l'estetica degli ignoranti, mi dicono, quando anch'io dico che mi piace la simmetria.
Vabbè, allora sarò un ignorante.
No, io sono...
siamo entrambi.
A me piacciono le cose simmetriche. Un tablet, ma ti riferivi a quello dell'esperimento di come si chiama?
Sì.
In realtà lo stavo guardando prima, se lo trovo.
Un iPad, se non sbaglio.
Sì, gli iPad vengono utilizzati già abbastanza sulla stazione spaziale. Mi piacciono questi esperimenti qua, perché sono un'applicazione diretta allo spazio di qualcosa che serve tantissimo in ogni ambito, ovvero la gestione della conoscenza. Non perché ci ho fatto una tesi sfigatissima per la magistrale, ma perché lo vedo tutti i giorni come abbiamo abbracciato ormai per la gestione della conoscenza l'informatica in maniera completamente disordinata, e andiamo a infilare i nostri dati in una valanga di strumenti e poi li integriamo in maniera pessima. E se guardate il modo in cui vengono gestite le procedure in un qualsiasi progetto spaziale, vi rendete conto che c'è una forte componente di struttura, configuration management, per capire perché qualcosa viene cambiato, poi viene approvato, insomma, una forte struttura normativa intorno alla raccolta delle procedure, che vanno sistematicamente a scapito della fruibilità. È difficilissimo poi andare a utilizzare la procedura nel momento in cui ti serve. Sulla stazione spaziale, bene o male, funziona nello stesso modo. C'è un sistema per visualizzare le procedure, che non c'è un esempio purtroppo in questo PDF, ma ci sono stati negli anni diversi esperimenti come questo da parte di NASA e anche da parte di ESA, non so se era già un precursore di questo qua, per cercare di migliorare le cose. Poi è l'occasione per fare anche realtà aumentata e cercare di fare qualcosa di più innovativo, che magari non ha direttamente un'applicazione nelle operazioni spaziali, se non nel contesto di questo esperimento, ma che potrebbero magari poi essere utili, e magari ce lo racconterà un giorno Veronica negli spin-off, ad esempio nella gestione di un magazzino. Queste cose qua sono abbastanza, sono gli esempi che si fanno di solito. Mi piacciono, sono quelle cose che sono veramente facili da capire, perché non è un esperimento che richiede la microgravità, non è un esperimento che richiede una particolare situazione che si può trovare soltanto nello spazio, ma semplicemente il fatto di dover eseguire delle procedure in maniera rigorosa si presta a cercare dei miglioramenti per le tecnologie che poi usiamo anche a terra. Detto questo, direi che se non c'è nient'altro da aggiungere per quanto riguarda la missione di Nespoli, che ovviamente attendiamo di poter seguire nel dettaglio, possiamo muoverci oltre. La prossima notizia che abbiamo nella nostra lista è quella della ministra di ESA, che è più che altro un'anteprima. Simone Montrasio, che segue sempre la politica per quanto riguarda le notizie di Astronauti News, non soltanto quello, però è un po' specializzato in questo. Vi rimando alle sue analisi riguardo alla visione dei candidati alla presidenza americana, sia in queste passate elezioni, sia in passato. Ma non solo, anche tutti i giochi di palazzo che si fanno a Washington di solito li segue con attenzione il nostro Simoncis. In questo caso ci ha fatto una piccola anteprima di quello che si discuterà alla ministeriale europea di ESA del 2016. Sapete che ci si ritrova ogni qualche anno tra tutti i delegati dei vari stati che partecipano a ESA. Normalmente vengono inviati i ministri dell'educazione o i ministri che comunque hanno l'incarico di gestire la ricerca e la rappresentanza del paese all'interno di ESA, per stabilire quelli che sono i dettagli del piano degli anni a venire, per capire dove bisogna investire, dove bisogna stanziare più fondi, diciamo anche quanti sono i fondi, una comunicazione di quanto i vari paesi membri sono disposti a investire, e ovviamente poi settare all'interno dell'agenzia le priorità. La maggior parte delle discussioni vengono fatte ovviamente prima della conferenza stessa. La conferenza è più una formale discussione e agreement, un accordo, la sigla di un accordo, per essere tutti d'accordo sul fatto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi si sa già più o meno quelli che saranno i finanziamenti per i prossimi anni, non ci si discosta tanto dal passato. Sono circa 11 miliardi di euro all'anno, che è un budget abbastanza ridotto se confrontato con quello delle altre agenzie spaziali come NASA. anche se lo dividiamo sul numero di paesi membri, sono 22 paesi membri per quanto riguarda ESA, non sono soltanto paesi europei, c'è anche ovviamente la Svizzera, che geograficamente europea, e il Canada, che non è europeo per nulla, ma che partecipa da membro esterno a ESA. I numeri di cui si parla sono abbastanza, non hanno troppe sorprese. Ovviamente c'è una forte componente, mezzo miliardo all'anno per l'osservazione della Terra. Direi che è anche l'occasione per spingere un pochino di più in quel fronte, quando si vedono le nuvole letteralmente che si accumulano all'orizzonte dei programmi di osservazione della Terra di NASA nella nuova amministrazione Trump. Magari ne parleremo in un podcast futuro appena si concretizzano alcune delle sciagure che vengono scritte in questi giorni, e ho paura che sarà così. Ci sono anche investimenti per le telecomunicazioni, sarà contento il nostro Buzzo con il suo IDRS, anche lì mezzo miliardo per anno. La navigazione vede solo 50 milioni all'anno, sembra poco, in realtà Galileo si mangia una fetta molto grande di questi soldi, ma non sono in questo non di questi soldi, un forte budget, ma non in questo specchietto, perché si tratta di un programma della Comunità Europea e non di ESA. ESA è semplicemente un consulente in questo, e quindi stanzia probabilmente parte di questi soldi sia per supportare questa consulenza sia per altre ricerche che non sono direttamente collegate a Galileo e Egnos. L'esplorazione si porta oltre 1 miliardo di euro all'anno, che però scusate, questi stiamo parlando di triennio, mi sono sbagliato, ma poi c'è un orizzonte fino al 2021, 1600. In questo rientra principalmente l'investimento del modulo di servizio di Orion, e poi c'è 1 miliardino per i lanciatori, che ovviamente serviranno a sviluppare Ariane 6 e ulteriormente Vega, e a mantenere l'investimento pubblico europeo in Ariane Space. E poi ci sono investimenti tecnologici e scienza, ricerca e sviluppo, che sono la lion's share, la grande parte degli investimenti, che fanno anche, a cui rientrano anche le ESA mandatory activities, perché c'è una clausola nella permanenza degli vari stati all'interno dell'ESA in cui è possibile scegliere quanto contribuire nelle varie categorie, ovviamente poi beneficiando di un ritorno economico diverso, proporzionale alla partecipazione all'interno dei contratti che nascono da questo. Però alcune di queste attività sono obbligatorie, e quindi rientrano in questo grosso calderone di ricerca, dove tutti sono tenuti a CPIN, magari sempre in maniera proporzionale, ma senza la possibilità di essere discrezionali. E poi abbiamo cosa abbiamo ancora? No, ho detto tutto. Direi che l'altro nodo grosso della discussione, che probabilmente ancora non è stato sciolto e verrà discusso durante la ministeriale, è il prolungamento dell'impegno europeo alla stazione spaziale fino al 2024, che è più o meno dato per scontato, e si spera che si prenderà anche qualche informazione sul futuro, per sapere se possiamo contare sulla stazione spaziale ancora fino alla fine del prossimo decennio. Come sapete, ci sono sempre delle voci discordanti dai vari partner a seconda del momento politico, a seconda della situazione economica, a seconda di come tira il vento. Insomma, va così. Questa è un'anteprima, vediamo poi un consuntivo a giochi fatti. Non credo ci sposteremo molto da questi numeri, non credo che ci saranno grosse sorprese. Abbiamo parlato qualche settimana fa del meeting tra Unione Europea e ESA, che ha già detto quali sono le priorità, e non mi pare che ci sarà molto di cui discutere di sorprendente. Avete qualche aspettativa voi?
Guarda, io di politica sinceramente non ci metto bocca, perché ce ne capisco più.
Questa è policy, diciamo.
Sì, politica in senso di pianificazione, nel senso di pianificazione. Beh, per la verità nemmeno anch'io seguo molto questi aspetti di politica, non perché non li ritenga interessanti, ma perché forse, almeno per quanto mi riguarda, sono ancora più tecnicamente complicati delle questioni tecnologiche, perché qui, a differenza degli aspetti tecnologici, manca buona parte delle informazioni per decidere, per valutare, cioè sono attività, accordi, pianificazione che si svolge in gran parte dietro le quinte, di cui vediamo i risultati finali in questi eventi.
E poi c'era un po' così la questione di vedere un po', visto quello che è successo a Schiaparelli, insomma, ESA contava molto sul successo completo, diciamo, Schiaparelli, proprio per avere così una marcia in più per un'iniezione di fondi, e vedremo se questo avrà poi un riscontro negativo su quello che è poi in particolare tutto il progetto ExoMars.
Molto bene, vediamo allora che cosa è successo alla Soyuz. La settimana scorsa non ho avuto modo, non abbiamo pubblicato la diretta, ma perché era semplicemente una diretta in tempo reale per parlare del lancio. Il lancio, il docking è avvenuto in qualche giorno, quindi non abbiamo avuto praticamente la possibilità di parlarne ancora. Vediamo cosa ci dice Ricky a riguardo.
Ci eravamo lasciati la settimana scorsa, giovedì 17 novembre, dopo aver seguito in diretta il lancio della Soyuz MS-03. Il razzo, con a bordo il russo Oleg Novitskiy, l'americana Peggy Whitson e l'astronauta ESA francese Thomas Pesquet, ha illuminato il cielo notturno di Baikonur quando si è staccato dalla rampa 1, la Gagarin Star, chiamata così proprio perché Gagarin partì da lì per la sua storica missione nel 1961. In Italia erano le 21:20. L'inseguimento della ISS da parte della Soyuz è durato 2 giorni, quindi nemmeno in questo caso si è potuto utilizzare il rendezvous rapido in 4 orbite. E a questo proposito possiamo aprire una piccola parentesi spiegone. Per rendere possibile il docking veloce è necessario studiare con largo anticipo una data ed un orario molto preciso per il lancio, per poter intercettare la Stazione Spaziale Internazionale nella fase orbitale giusta. Ma il 25 ottobre scorso, a causa dei ritardi della precedente Soyuz MS-02, si è deciso di spostare la data del lancio della MS-03 di 24 ore. La meccanica orbitale non fa sconti e la coincidenza persa ha costretto gli ingegneri di Roscosmos a riadottare il classico piano di volo in 48 ore. L'attracco col portello di Nadir del modulo Rasvet è avvenuto sabato 19 novembre, quando in Italia erano le 22:58. Circa 2 ore e mezza dopo, i portelli della navetta si sono aperti e l'equipaggio della Soyuz è stato accolto calorosamente dai residenti della ISS, ossia il comandante americano Shane Kimbrough e i 2 ingegneri di volo russi Sergei Ryazakov e Andrei Barisenko. L'incremento della Expedition 50 si è così completato. I nuovi arrivati, come consueto, hanno ripassato coi colleghi le procedure d'emergenza ed hanno cominciato a familiarizzare con l'ambiente di lavoro straordinario offerto dalla ISS, in particolare Thomas Pesquet, essendo questo al primo suo volo nello spazio. Ma con l'equipaggio al completo, anche la parte scientifica è ripartita a pieno regime. Infatti sono già stati effettuati esperimenti di fisiologia, come ad esempio la raccolta di campioni per capire meglio come la microgravità incida sul midollo osseo e sulle cellule del sangue. È stato testato anche un nuovo dispositivo per misurare la pressione intracranica degli astronauti e sono state fatte delle analisi della vista dei nuovi arrivati. Infatti ormai sappiamo per esperienza che l'apparato visivo risente l'assenza di peso in maniera significativa, ma variabile da soggetto a soggetto. E come se non ce ne fosse nulla da fare, gli astronauti si sono dovuti occupare anche dell'unberthing della navetta Cygnus OA5, che era agganciata al portello di Nadir del nodo 1 Unity da circa un mese. Cygnus OA5, rinominata Alan Poindexter in onore dell'astronauta NASA morto nel 2012 a soli 50 anni per un banale incidente su una moto d'acqua, conteneva circa 2400 kg di carico utile. Così, dopo essere stato svuotato completamente, è stato a sua volta riempito di 1300 kg di materiale di scarto, che bruceranno completamente nel rientro all'atmosfera. Le operazioni di undocking sono state svolte da Shane Kimbrough e da Thomas Pesquet, che hanno manovrato il Canadarm 2, e lunedì 21 novembre, quando in Italia erano le 14:22, il braccio robotico ha lasciato in volo libero Cygnus. Cygnus, prima di tuffarsi in atmosfera, avrà modo di svolgere altri compiti. Infatti, dopo aver innalzato la sua orbita, rilascerà probabilmente domani 25 novembre 4 CubeSat commerciali, dopodiché potrà prendere il via all'esperimento Sapphire 2. Abbiamo già avuto modo di raccontare come funzionano questi esperimenti Sapphire. Sono delle piattaforme in cui si testa la combustione, e proprio per questo non possono essere effettuati esperimenti di questo tipo a bordo della ISS a causa della pericolosità intrinseca proprio sugli esperimenti della combustione. Capire come bruciano le cose in assenza di peso è fondamentale per studiare materiali più sicuri per le missioni spaziali, ma sicuramente ci saranno delle ricadute anche per usi terrestri. Finiti questi compiti, Alan Poindexter effettuerà il deorbit burn domenica 27 novembre, per poi disintegrarsi nei cieli sopra l'Oceano Pacifico Meridionale.
Avete notato che si parla sempre di combustione e di scienza umana per la vista, per le ossa, e così. La ricerca è questa, ma perché volendo andare un domani ancora più lontano, per stare nello spazio per tanto tempo, è decisamente quello che 50 anni di volo umano nello spazio ci hanno insegnato, che è importante studiare per bene. Ma questa cosa del Sapphire, ci sono anche degli esperimenti di combustione all'interno della stazione spaziale, in ambienti confinati, nelle glove box,
in scala molto più ridotta.
Sì, ovviamente non è come far rientrare un mezzo. Mi ha colpito il fatto che abbiano fatto lavorare gli astronauti nuovi già da subito con il distacco della Cygnus. È una cosa abbastanza nuova, a volte si tende a aspettare una settimana circa prima di affidare queste che sono delle special ops, diciamo, non è soltanto una ordinaria amministrazione. Poi magari è stata più che altro svolta da quelli che erano già a bordo.
Sì, diciamo che il braccio robotico era comunque pilotato dal comandante in carica della stazione spaziale, cioè Kimbrough, e come spesso succede, di fianco a lui c'è anche un altro astronauta che ha compiti meno, diciamo, fondamentali, però comunque sono addestrati, e quindi documentazione fotografica e così, un altro paio di occhi, insomma, penso che Tomà abbia potuto eseguire questo lavoro egregiamente.
Sì, forse hai ragione, forse anche un buon esempio di operazione spaziale, semplicemente fare il supporto di essere di supporto all'esecuzione della procedura di unberthing. È una buona introduzione a cose che conoscono molto bene per il loro addestramento, ma che per la prima volta si trovano a fare in un ambiente diverso da quello in cui sono nati e cresciuti. Ci sono altre notizie, la news doc di Astronaut News scoppia, le cose sono, non ci crederete, ma le cose accadono anche quando ci fermiamo tutti per l'Astronaut News, per l'Astronauticon, e poi siamo praticamente in jet lag e non ce la possiamo fare. Ma vi invito ad esempio a leggere i primi risultati della permanenza del modulo BIM sulla stazione spaziale, in un articolo di Valeria Parnenzini su Astronaut News. Cliff Notes, non è successo niente, funziona bene, anzi meglio. E poi ce ne sono altri, e altri ce ne saranno durante la settimana da qui alla prossima puntata di Astronauticast, di conseguenza non vi lasciamo ad annoiare. Cosa abbiamo adesso nel nostro interludio? Abbiamo ovviamente un ringraziamento ai nostri articolisti, l'ho già fatto, Simone Montrasio, ho già ringraziato Valeria Pannanzini e tutti quelli che si prodigano a riempire Astronauti News di contenuti. Hanno avuto la possibilità molti di loro di incontrarsi e fare una riunione di redazione per la prima volta di persona ad Astronauticon. Speriamo che da questo nasca ancora più affiatamento e qualità nella gestione di Astronauti News. Sono molto moltissimo fiero di loro, mi spiace di non poter contribuire quanto vorrei a questo. Penso che se andate su Astronaut News mi trovate anche tra gli autori, ma perché ne ho fatti due, qualcosa di questo genere, ma c'è chi ne sforna settimanalmente e di più. Abbiamo qualche ringraziamento, se non sbaglio abbiamo ricevuto qualche email. Paolo, avevi qualcosa prima? Sei muto?
Abbiamo una mail di ringraziamento da parte di una nuova iscritta all'associazione ISAA che ha anche partecipato tra l'altro ad Astronauticon 8. Ci scrive: grazie a tutti voi per quello che fate. Offrite l'occasione a noi piccoli terrestri di alzare il naso dalla solita limitata routine di impegni e bisogni, non poi sempre così vitali come sembrano, per guardare in su, tra e oltre le stelle, e renderci conto che c'è molto di più. Cambiare prospettiva aumenta le speranze e aguzza l'ingegno, ci aiuta ad essere un po' più grandi. E grazie per l'entusiasmo che ci mettete, quello sì che è vitale. Alecco è stato davvero un bel battesimo e spero davvero di partecipare ad altri incontri. Grazie Maria Chiara per queste bellissime parole.
Grazie Maria Chiara, e io volevo ringraziare invece chi ci aiuta, chi diventa socio dell'associazione ISA o chi ci manda una donazione. Ce ne sono stati un po', come sempre durante le convention. Abbiamo avuto tanti rinnovi per il 2017, tante tessere per il 2016, che abbiamo cercato di unire le due cose, e quindi grazie all'entusiasmo dei partecipanti all'Astronauticon abbiamo superato il numero di membri che avevamo l'anno scorso. Non contavamo di farlo, abbiamo avuto una forte impennata nel numero di soci l'anno scorso, grazie probabilmente alla missione di Samantha Cristoforetti, che ci ha portato uno straordinario successo di visite su astronautinews.it, grazie al diario che Paolo traduceva, grazie alla capillare copertura della missione che i nostri articolisti hanno fatto. In generale c'è stata un aumento della conoscenza da parte del pubblico generalista delle attività spaziali, e dove si parla di spazio ci siamo noi a raccontare qualcosa, quindi abbiamo avuto questa esplosione. Quest'anno non ci contavamo di superare la cifra, e invece ce l'abbiamo fatta grazie a tanti soci nuovi che visitando Astronauti News, sono troppi astronauti ragazzi, Astronauticon, hanno deciso di diventare membri dell'associazione e supportando quello che facciamo, che è forumastronautico.it, Astronauticast, Astronauti News, tantissime cose che iniziano con Astro e mi fanno confondere. Se invece non avete la possibilità di iscrivervi o non volete farlo, volete prendere le distanze da questo che non ce la può fare dietro un microfono, potete ad esempio condividere quello che facciamo con i vostri amici, esponendoli accidentalmente alle nostre attività. Magari loro si iscriveranno o semplicemente noi raggiungeremo il nostro scopo di rendere l'astronautica ancora più accessibile a tutti, e semplicemente far sapere che lassù si fanno delle cose degne di nota, che ricadono su tutti noi, non fisicamente come ogni tanto capita con i rottami spaziali, ma come ci racconta Veronica. Non mi pare che ci siano gli spin-off questa settimana.
No, non ci sono, però volevo cogliere l'occasione di questo interludio per fare i complimenti a quelli dello staff, a quelli dello staff di ISA, la cui metà praticamente siete voi, e tutti gli altri che sono dietro, perché voi non avete idea di che mazzo si siano fatti per questa Astronauticon e per avanti il podcast e tutta la galassia ISA, Astronauti News, il forum. E insomma, dopo un anno, visto che voi non vi siete mai ringraziati, io sono l'ultima arrivata, sono ancora con un piede e mezzo fuori, diciamo, da fuori, vi faccio i complimenti.
Allora, già stiamo ringraziando,
estenderemo a chi ha lavorato veramente all'organizzazione.
Esatto, innanzitutto per quello, perché ci sono quelli come Luca e Gianpietro che sono radicati, esatto, sul territorio e si sono fatti un mazzo tanto, come si suol dire, in maniera tecnica, ma anche e soprattutto al gruppo di Space, perché senza di loro la logistica di Astronauti News non ce la posso fare,
assolutamente,
ragazzi. Di Astronauticon sarebbe incredibilmente più complicata, grazie, sì, al loro straordinario planetario e alla loro loro supporto funziona tutto alla meraviglia. Sapete che quando si arriva lì alle 10 del mattino loro sono già lì, e la maggior parte di loro, io mi vergogno, ma a volte mi dimentico chi sono, perché non ci sentiamo spesso, cioè, siamo due gruppi abbastanza separati, loro sono molto locali e noi siamo principalmente attivi su internet, e alcuni di loro dico ciao, io ti vedo tutti gli anni ma caspita non mi ricordo come ti chiami, e mi vergogno tantissimo, ma sono fantastici. E poi,
vabbè, facciamo anche,
anche
il saluto.
Non, so chi, non sanno chi sono io, quindi siamo pari.
Dicevo, facciamo anche loro il saluto istituzionale, l'abbiamo già detto anche prima, ringraziamo il comune di Lecco, la provincia, la camera di commercio e insomma tutte le persone che hanno reso possibile insomma l'utilizzo anche degli altri locali in cui ci siamo mossi durante gli eventi della convention. E ovviamente ringraziamo ESA ed ASI per averci concesso lo straordinario ospite che insomma ha concluso la giornata di Astronauticon 8. Quindi grazie, grazie a tutti.
I ringraziamenti nominativi, come è tradizione fare per i nuovi iscritti e i donatori, arriveranno la settimana prossima. Non abbiamo ancora avuto tempo di sistemare le carte. Questa volta abbiamo messo direttamente le persone nel database, ma non aiuta, non, abbiamo ancora il jet lag, come diceva Paolo prima. Quindi direi che se non ci sono gli spin-off e non c'è nonno Apollo, perché siamo tutti ancora in fase di recupero, possiamo parlare dei link della settimana e poi con la chiusura o il quiz, giusto? Partiamo con i link. Che cos'è questo ISS VV Diagram? Oh, ok, ho capito cos'è, bello. Chi è che l'ha messo? Si tratta di quel link per generare la grafica della stazione spaziale.
Per generare la configurazione.
Ah, stavo leggendo che l'ho aggiunto io questo
link.
No, perché era girato in chat, nella nostra chat di coordinamento. È praticamente un sito dove ci sono, tra le altre cose, anche questo schemino della Stazione Spaziale Internazionale vista in pianta, quindi vista da... no, non è in pianta perché è vista di lato, e dove voi potete simulare in base ai vari portelli una determinata navetta attraccata ad un portello. Ad esempio, voglio mettere su MRM2 una Progress, voglio mettere sul nodo Nadir del nodo 1 una Cygnus, come è effettivamente successo fino al distacco di lunedì, e così dopo potete farvi una bella stampa e potete utilizzarla per le vostre presentazioni. Oppure,
per chi ci sta seguendo in podcast, Mike sta riempiendo di Dream Chaser e Shuttle la stazione spaziale.
Esatto, potete fare anche queste cose più esotiche, quindi oltre insomma allo scopo diciamo divulgativo, magari può anche fare chiarezza per chi magari non è abituato a parlare di MMRM2, di sapere dov'è il nodo 2, eccetera, così si sanno, si ha una un'immagine chiara e netta bene della configurazione che può assumere la ISS in base alle capsule che sono attraccate.
Sarebbe una bella cosa da mostrare ogni volta che si parla del traffico sulla stazione spaziale, come hai fatto tu nel tuo intervento di prima.
Esatto. Guardate lo shuttle quanto era grande.
È gigante, no? E non vedendo il resto della stazione con i pannelli sembra ancora più grande, perché la differenza è notevole. È un peccato che non si possano mettere le cose più estreme, cioè non posso mettere un Dream Chaser, posso mettere il Dream Chaser qua sopra, fantastico. Ok, quindi abbiamo tre spazioplani attraccati in questo momento. Avevo fatto la versione puramente Dragon, se non sbaglio, che si possono mettere sia le Dragon Cargo che le Dragon con equipaggio. Vabbè, insomma, vi potete sbizzarrire a fare il gioco della stazione spaziale, intesa come stazione dove arrivano e vanno i mezzi, oppure semplicemente a tenere traccia della situazione attuale. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un video YouTube, che quindi non vedo il titolo.
L'ho sempre messo io, scusami Mike, proprio che veramente il jet lag è stato terribile.
No, non ho fatto neanche uno scouting di quello che c'era a disposizione, quindi.
No, praticamente sapete tutti che il 15 c'è stata una superluna, cioè la luna piena in un momento di al perigeo della luna particolarmente stretto, particolarmente importante. Fortunatamente Baikonur c'era già la Soyuz MS-03 pronta al lancio e sono riusciti a fare questo bellissimo video con Insomma, di solito la vedete, le foto delle superlune sono belle quando vengono fotografate quando sono basse all'orizzonte, perché potete inserirci degli elementi dello sfondo o delle skyline di città. In questo caso la skyline la fa la bellissima Soyuz durante l'operazione di preparazione della rampa. Addirittura in questo momento c'è anche il momento in cui viene chiusa la struttura di servizio che serve nei giorni, nelle ore precedenti al lancio, quindi c'è questa specie di time lapse, anzi non questa specie, questo time lapse della Luna che sorge e della Soyuz che si staglia illuminata a Baikonur.
Sì, la Superluna non. Sono sempre stato critico con queste cose che la stampa rilancia e anche NASA.
Purtroppo il fatto è quello che ormai.
Non c'era particolarmente nulla da vedere il giorno della Superluna, non si apprezza a occhio nudo la differenza con un altro plenilunio, magari confrontandoli con un plenilunio all'apogeo e al perigeo. Magari sì, ma non era molto diverso dal plenilunio scorso. Se però questo dà l'opportunità a un po' di gente di alzare il naso, tanta gente dice: ah, l'ho vista, è grandissima! Ok, perché non l'hai vista recentemente, vuol dire. Va bene così, insomma, serve anche a qualcosa. Quello che mi fa un po' paura sono quelli che vanno fuori a vedere e rimangono delusi e pensano la prossima volta che c'è qualcosa di particolarmente bello da vedere, una cometa secolare o qualcosa di simile, non ci provano neppure, perché tanto è sempre la solita cosa. Sono sicuro che Paolo ha un'opinione al riguardo, però no.
La mia opinione è sì, molto simile a quella di Ricky. La superluna è una cosa di cui gli astrofili non parlavano, non hanno parlato per decenni. È un fenomeno puramente mediatico, anche se tecnicamente è vero che le circostanze di distanza e di diametro angolare apparenti sono quelle.
Certo, loro dicono la prossima superluna ci sarà tra 8 anni, in realtà la prossima sarà tra 2 anni, sì, il perigeo c'ha tipo 50 km di differenza, 50-100 km di differenza, quindi vi sfido a trovare la differenza.
In effetti, riflettendo proprio su questo, mi viene in mente che nessuno dei manuali di astronomia pratica, dei libri divulgativi che c'erano fino a pochi decenni fa, usavano il termine superluna o parlavano di questo fenomeno.
È il marketing del riempire i giornali. E quello che mi spiace semplicemente, ripeto, è che viene ripreso anche da ESA, da NASA, da... qualcuno dovrebbe fare un tipo di comunicazione diverso. Però magari, non lo so. Ricordiamoci che comunque su Facebook c'è gente che condivide testi del tipo: questo mese avrà 5 sabati, 5 domeniche, non succederà per i prossimi 820 anni. Ok, quindi la gente è abituata a questa cosa, non succederà senza neanche verificare che sia vero oppure no. Quindi la maggior parte di questi eventi entrano da un orecchio e escono dall'altro. Al pubblico generalista, penso che chi deve cogliere indipendentemente da questa pressione mediatica. Se qualcuno alza la testa che non l'avrebbe fatto altrimenti, meglio così. L'altra cosa che abbiamo è il link della presentazione della missione di Nespoli, abbiamo annunciato,
esatto,
prima.
Questo. L'abbiamo visto quasi tutti, insomma, oggi. Comunque, se non l'aveste visto, lo trovate nei link della settimana.
Gente in giacca e cravatta con Paolo Nespoli.
Esatto.
Riassunto.
E poi abbiamo il sito di terzoparadiso.org.
Il terzo paradiso, sì.
Il terzo paradiso non l'ho spiegato prima del simbolo, ma perché si chiama così? Perché fondamentalmente, secondo l'artista, è la terza fase della dimensione umana, cioè l'equilibrio appunto tra le opere artificiali e la natura, e l'ha chiamato terzo paradiso. Perché ha un sito questo concetto? Perché è connesso al Città dell'Arte, www.cittadellarte.it, il sito invece è terzoparadiso.org, e entrambi organizzano dei raduni, delle attività in cui il dicembre in particolare, poi vi dico il perché, si possono, come si dice, ci si può trovare in dei paesi in particolare per organizzare cose artistiche, pitture, musica, canti, qualcosa inerente all'equilibrio dell'uomo con la natura. Perché è stato scelto il 21 dicembre? Perché il famoso 21 dicembre 2012, se vi ricordate, era prevista la fine del mondo. E questo è stato un simbolo del senso della gravità della situazione in cui si trova l'umanità. Queste sono le parole dell'autore. E quindi è stato preso questo giorno per ricordare la situazione in cui si trova la Terra e rivederla e cercare di riequilibrare le cose. Quindi abbiamo questo sito in cui, se volete partecipare, ci sono un sacco di attività, di incontri, di workshop in questo senso.
Ok. E questo ci porta invece alla risposta del quiz di due settimane fa. Quindi c'è stato tanto tempo per dare una risposta. Non ho sotto mano il link. Su Forum Astronautico. Il deserto.
Sì, era quella famosa foto che non riuscivamo a mandare online e ho dovuto spiegarla, non so se mi sono capita. Comunque sui social, grazie al fatto che si possono mettere grazie al fatto che si possono mettere le foto, qualcuno ha risposto. Su Twitter ha risposto Marco Vezzoli, su Facebook Davide Zavanella. Quella foto di quell'orologio si riferisce all'orologio dei fratelli Wright. È stato quello utilizzato per cronometrare i primi voli dei fratelli Wright.
Il fatto che è rotto è la conseguenza di uno dei primi voli?
Non ne ho idea. È possibile, probabilmente.
La prossima è facilissima.
È per te e per quelli del forum, magari non per chi ci ascolta.
Ok. Questa è una cosa di quelle cose che, se non sapete, vergogna.
Se non sapete, venite ad ascoltarci.
Qual è la domanda?
Quanti astronauti hanno camminato sulla Luna?
Sto cercando.
Mi raccomando, se lo sapete, non spoilerate.
Stavo cercando di dire qualcosa di intelligente che non sia un suggerimento.
Come ha detto Luca Parmitano l'altra sera, facendo una domanda al pubblico, ha subito aggiunto: i fanatici di Astronauticon non dicano nulla.
È vero, è vero.
Diciamo che non in che particolare quelli di ci sono venuti a trovare l'Astronauticon non sono esattamente esemplificativi del resto del mondo.
Che poi viene fuori come altri astronauti quiz che sul forum la sanno tutti, molto probabilmente la sanno tutti, ma non lo scrive nessuno.
Io la so. Facile. Molto bene. Andiamo al calendario. Così ci diamo appuntamento la settimana prossima?
No, stavolta me la sbrigo presto, perché ci vediamo giovedì prossimo con un lancio da Baikonur, perché parte una Progress, la MS-04. Su YouTube, se andate in giro, ci sono i filmati recenti dell'integrazione della navicella nel fairing, quindi nei prossimi giorni assisteremo al rollout e tutte le altre operazioni prima del lancio. E poi alle 9:30 ci siamo noi, stessa ora, stesso posto, vi aspettiamo.
Sì, non c'è nulla nel docket, ma siamo sicuri che rimarrà così? Non si sa, magari...
Non lo so, poi vi ricordiamo che eravamo così nel limbo di Astronauticon e magari c'è sfuggito qualcosa, però...
Immagino Veronica ha le sue notifiche sul cellulare per sapere se qualcosa cambia nello schedule dei lanci, e immagino che qualsiasi notifica che arrivava mentre scriveva i tweet veniva swipata via. Lo so,
no,
perché
stavo scrivendo
stupidate sulla nostra chat e la vedevo da dietro che le swipava via appena arrivavano.
Però non le ho guardate fino a ieri ho recuperato tutto quello che mancava. Mi sembra che non ci sia altro, ma qualcosa magari ho anche perso.
Bene, magari è l'occasione per approfondire un pochino di più qualche notizia che ci è rimasta nel backlog, oppure semplicemente parlare di altre notizie che capiteranno ma che non sono pianificate. L'appuntamento comunque, qualunque saranno i contenuti della prossima puntata, è per il primo di dicembre. diciamo che possiamo continuare con i saluti. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronauticast Studios, è tutto. Giro opposto rispetto a prima, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Modena.
Ciao a tutti, un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real e auguro un buon giorno del ringraziamento a chi lo festeggia e domani un buon Black Friday, buoni acquisti, ma tanto ormai su Amazon il Black Friday dura una settimana, quindi non c'è neanche così il gusto di piazzarsi davanti al computer.
Direi
il giorno
che Black
stesso.
Friday, Cyber Monday, Super Moon sono nella stessa calderone.
Bravo, perfetto Mike.
Da Modena, da Verona.
Io non so se mi sono capita stasera. Comunque,
nessuno di noi si è capito, non ti preoccupare.
Che secondo me. Ciao a tutti da Veronica da Verona e a giovedì prossimo.
Come dicevo anche da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, un incomprensibile saluto, un appuntamento al primo di dicembre. Fino ad allora, ad Astra.